Suono Critico, una trasmissione di musica e poesia a cura di Andrea Lorenzoni. Suono Critico.
Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Suono Critico. Oggi ho un ospite musicale e continua, diciamo, il mio interesse per gli artisti dell'area bolognese, che ormai, come sappiamo, non sono nati strettamente a Bologna, ma bazzicano, come si dice qui, o comunque frequentano l'ambiente degli artisti e dei musicisti che operano a Bologna. Oggi, dopo aver trattato dalla musica crossover che comprende il metal, dopo aver anche ascoltato qualcosa di jazz, dopo aver ascoltato qualcosa di musica elettronica, oggi siamo orientati più sulla canzone d'autore, ma poi l'ospite di oggi mi dirà se sto dicendo le parole giuste per descrivere l'artista. Oggi abbiamo Roberta Giallo, cantautrice e scrittrice. Leggo dalla biografia, diciamo, ufficiale o ufficiosa: migliore esibizione live a Musicultura 2013, apre i concerti di Sting e Carmen Consoli, ha collaborato tra gli altri con Marco Malavasi e Samuele Bersani, con Lucio Dalla nel video de Il Pro de Radames, in Anche se il tempo passa, nella colonna sonora del Cuore grande delle ragazze di Pupi Avati. A breve uscirà il suo primo album dal titolo Autoritratto dinamico. Da qui a poco inizierà anche il tour teatrale, diciamo, del giornalista Federico Rampini, insomma è un suo spettacolo che, se non sbaglio, si chiamerà All You Need Is Love, l'economia spiegata con i Beatles. Poi Roberta magari ci spiegherà meglio in che cosa consisterà la sua partecipazione a questo spettacolo. Collabora in maniera stretta con Arché String Quartet e con il violinista Valentino Corvino, ma andiamo per gradi e ci sono tante cose, tanti aspetti molto belli, interessanti, e quindi vogliamo conoscere Roberta meglio. Come al solito, quindi, do subito la parola a lei, ma oggi, proprio per la mia felicità nell'avere ospite Roberta, proveremo, anche da Suono Critico Radio Macete, a fare una piccola esibizione dal vivo. Non so come andrà a finire, ma onestamente l'ospite di oggi, insomma, ho una stima tale che penso che, anche se i mezzi tecnici non sono fantastici, insomma, verrà una cosa carina. Quindi Roberta, ti do subito la parola, parlaci un po' di te.
Telefono.
Infatti qua. Sento già un rumore di sottofondo particolare, cioè come un destino che presenta già Roberta. Presentati e presenta tu il pezzo e iniziamo subito facendoci sentire, inizia pure facendoci sentire questo pezzo dal vivo, così iniziamo a capire che musica fai anche.
Sì, io inizierei intanto con ciao, perché... Ciao a tutti, ciao, va bene per la mattina, per la sera, per il di mezzo. Allora, vi presento un pezzo che si intitola Io amo le cicale, che a breve, insomma, no, già forse ci sono da qualche parte, insomma, lieteranno i nostri pomeriggi e le nostre mattine sugli alberi. È un pezzo, insomma, secondo me, che vuol chiamare anche un po' questa primavera un po' pigra. E quindi anche questa è una canzone poi che, al posto mio, forse parla di me meglio di quello che io riesca a fare parlandovene. Quindi lasciamo parlare la musica. Io amo le cicale che non sanno mai che fare, le trovo dispettose, a me sembra dignitose, a me piace il loro canto, no, non credo sia un tormento, cantano le note al vento senza avere mai un rimpianto. Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è, gli amori sono passeggeri. Da 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 sono le cicale che non sanno mai che fare, dagli lato sono escluse, ma io le trovo favolose. Se a me piace il loro canto, no, non credo sia un tormento, canto anch'io le note al vento senza avere mai un rimpianto. Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è, gli amori sono passeggeri. Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è, gli amori sono passeggeri. Io non sono più la me di ieri, tu non sei, non sei, non sei più quel che eri. Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è, gli amori sono passeggeri. Da 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 da. Sanno mai che fare, non le trovo dispettose, a me sembra dignitose. Se a me piace il loro canto, no, non credo sia un tormento, canto anch'io le note al vento, è così che passa il tempo. Io non sono più la me di ieri e tu non sei quel che eri, quel che è stato ormai non è, gli amori sono passeggeri. Io non sono quel che eri, quel che è stato ormai non è, gli amori sono passeggeri.
Grazie mille Roberta. E devo dire che anch'io insieme a voi ho ascoltato per la prima volta questo brano e mi trovo perfettamente d'accordo con Roberta, e come potrei non essere d'accordo con lei, sul fatto che è veramente un brano che presenta benissimo anche
l'estate, la leggerezza dell'estate.
L'estate, ma presenta bene anche proprio te, come vivi e come riesci a presentare il tuo modo di vivere la primavera, diciamo, che è un po' quello nostro, però insomma avete già capito un po' le atmosfere di Roberta.
Non fatevi brutte idee, fatevi solo buone idee, voglio dire.
E quindi insomma ci sono già mille domande che mi verrebbero da fare.
Benissimo, benissimo.
Mille domande da fare, però insomma facciamo una cosa alla volta. Avete sentito, oltre al testo di questa canzone, avete sentito anche comunque insomma, la tecnica vocale, questo vibrato stretto, questa voce che sa anche essere calda, oltre che acuta e virtuosa. Ma diciamo subito che abbiamo notato insomma che c'è un approccio che forse qualcuno definirebbe eclettico, insomma anche dalla biografia che ho letto insomma si capisce che comunque la musica è probabilmente l'arte principale che frequenti, ma ce ne sono vari, insomma, scrivi, mi hai detto che fai il corso di, cioè vuoi fondare una compagnia teatrale e poi, insomma, mille cose. E quindi, visto che insomma con Roberta insomma ci conosciamo da qualche millennio forse prima di nascere abbiamo avuto qualcosa in comune, ma insomma ci conosciamo da relativamente poco, ma anche relativamente molto. E quindi mi ha detto che mi ha parlato di questa sua idea di percezione sinestetica, no?
Sì.
Perché ha un passato anche da filosofa questa ragazza, cioè non si fa mancare nulla. E quindi volevo capire un attimo che cos'è questa tua idea di percezione sinestetica, nel senso che sicuramente mi sembra di capire anche da come scrivi i testi delle canzoni così, che c'è questo modo di percepire il mondo insomma a 360 gradi con tutti i sensi, però sembra che questa percezione si tramuti anche in realtà in un'espressione che sembra più un'idea di multimediale quasi, no? Di arte totale o arte integrata, non so quale sia la definizione migliore. Comunque ho già parlato troppo,
no,
Roberto.
No, guarda, anzi, così mi hai aiutato anche a visualizzare e a vedere. Anzi, prima secondo me non hai sbagliato quando hai detto abbiamo visto, anzi sentito, perché magari se chi ascolta ha visto, allora vuol dire che appunto la percezione sinestetica è già venuta. Cioè, si è ascoltato qualcosa e allo stesso tempo si è visto qualcosa, magari qualcuno ha anche sentito l'odore di qualcosa, non lo so, questo magari più percettivi. E diciamo che poi la parola...
Ma le cicale sono molto evocative, secondo me.
Guarda, ti ringrazio, secondo me si sono volute raccontare loro e l'hanno fatto, insomma, raggiungendomi, perché secondo me appunto con approccio sinestetico e in qualche modo mi risulta comodo utilizzare questa parola per descrivere come io opero, lavoro, creo, mi diverto, non lo so, perché anche qui è un tutt'uno. Intendo dire che... appunto non ho un modo io per creare qualcosa, che si tratti di musica, di una canzone, di un pezzo solo strumentale, di un dipinto, di una poesia, di uno scritto. Ecco, al di là del fatto che questo possa poi a volte depistare, no? Da gli altri, da quello che tu sei, no? Perché una delle domande classiche è cosa sei, cosa fai? Come se fosse facile rispondere. Io sono. E io la cosa che ormai ho imparato a dire è sono una persona creativa, poi sicuramente la musica è l'arte attraverso la quale forse mi esprimo da più tempo, però in realtà la musica per me è legata ai colori, è legata alle esperienze del vissuto, è legata all'incontro con gli altri, è legata a tutto. Quindi stare con, diciamo, i sensi attenti alla vita permette di avere questo approccio sinestetico che è semplicemente un approccio di pienezza rispetto alla vita, e che secondo me è l'approdo poi di tutti coloro che in qualche modo si cimentano con la creatività. Perché io credo che qualunque persona scriva una musica, in realtà magari non lo considera, ma per forza ha avuto a che fare con un'esperienza, con un colore, con un'emozione. Quindi in realtà l'approccio sarebbe sempre sinestetico. Nel mio caso io lo sottolineo e lo metto in essere presentando sempre un qualcosa che è collegato ad un'altra cosa. Quindi magari le cicale sono nate da un'esperienza di vita, poi magari si sono collegate a un disegno, perché poi nei miei disegni spesso ci sono gli insetti, che secondo me sono portatori, non le mosche, poverine. Però fermami anche, perché io faccio questo
podcast. Io ti sto ascoltando attentamente.
Il problema è che qui, non si può, essendo l'approccio sinestetico, non potrò mai chiudere un discorso.
Quindi ti fermo io.
Bravo, fermami.
Allora ti fermo, Roberta. E perché ti fermo? Perché in realtà hai detto una cosa che secondo me, insomma, che è anche uno dei motivi che mi ha spinto poi a invitarti, nel senso che comunque mi piace ascoltarti, perché secondo me comunque c'è anche un approccio della tua arte che è qualcosa di importante adesso, nel senso che quello che tu dicevi, no? Tu che cosa fai, o tu da dove vieni, no? Io spesso mi ritrovo a dire questa cosa qui, per esempio, rispetto alla domanda di dove sei, no? Per esempio, perché insomma io appunto ho origini metà italiane, metà pakistane, e quindi leggevo appunto negli ultimi studi di antropologia che si diceva proprio questo, no? Non so se ne parlavo anche con te, perché mi capita spesso di parlarne. E di dove sei? Sì, io sono nato a Bologna, però ho origini. Ormai veramente c'è, cioè, la necessità di far dialogare più mondi, che siano i mondi artistici o che siano i propri mondi fisici, è un'evenienza, cioè è una, scusate, una necessità, è una cosa... E quindi penso che insomma il tuo modo di fare arte, o comunque di viverla e di esprimerti, insomma abbia qualcosa di molto contemporaneo, quindi insomma è molto interessante. No, e quindi, visto che appunto si è parlato un po' dei disegni, io un po' su Facebook ho visto qualche disegno, sì. Ma so anche che hai scritto poesie, quindi qua Suono Critico parliamo anche di poesia, e so che addirittura hai scritto un romanzo che sì. È diventato sceneggiatura e che forse, non si sa, sì, forse ne nascerà un film. Ecco, parlaci un attimo di romanzo, visto che ci hai parlato un po' del sì. Disegno, parlaci anche del romanzo, teatro, e poesia e film e cinema.
Certo, allora...
La danza c'è?
Allora, la danza...
Oh, la danza ti manca, almeno quella ti manca.
Ma tra l'altro coincidenza pazzesca, perché oggi parlavo con un altro artista, con un ragazzo berlinese, e mi diceva, ma di cosa ti occupi? Allora io anche lì, per dare una risposta immediata e totale, ho detto, mi occupo della mia opera. mi ha detto, ma la tua opera, diciamo, della vita, no? Sai che gli artisti, no, vorrebbero in qualche modo che la loro vita diventasse un'opera, anche se lo è già, a prescindere dal fatto che lo vogliano meno, come tutti del resto hanno una vita che è un'opera, potenzialmente. E, allora, insomma, questa persona mi ha chiesto, ma nella tua opera intendi allora quindi un'opera musicale, una sceneggiatura per il teatro, anche con la danza? Ho detto, guarda, ho detto, sicuramente musicale, sicuramente, insomma, poetica teatrale, la danza ancora mi manca, anche se non è proprio vero, nel senso, mentre di musica, di arte e teatro in qualche modo ho avuto anche a che fare, cioè mi sono cimentata con lo studio in qualche modo, con la formazione, invece con la danza no, però ti dirò, guarda, aspettatevi anche un balletto.
No, ma ci riflettevo adesso, perché li stavo contando, dico, ma cavolo, ma le frequento proprio tutte queste arti.
Ma tanto la danza è anche una danza, secondo me anche, io utilizzo il corpo anche molto quando suono, ad esempio, no? Quindi io credo che sicuramente adesso non sono una ballerina, anche perché un ballerino vero e proprio, a parte che si allena costantemente tutti i giorni, è una delle discipline fra le più dure e impegnative, forse anche più dura di quella del musicista, perché poi gli effetti rimangono anche nel corpo proprio. Però in qualche modo è improprio dire anche che io non balli affatto, perché tu dovresti vedere qualcuno dei prossimi live, dove insomma nel mio CD soprattutto a pezzi... più acustici sono anche diciamo sono anche affiancati pezzi molto ballabili, e io che comunque ho questa, cioè ho questo istinto, insomma, ad entrare nella musica, non potrò non ballare. Adesso non so se ballerò bene o male, però sicuramente accompagno sempre la musica col movimento, anche suonare è una danza alla fine, secondo me.
Ma infatti ti interrompo subito, perché allora invito innanzitutto ad andare a cercare Roberta Giallo su YouTube e vedete come si esibisce, no? A parte che non ho detto che appunto ha iniziato suonando uno strumento particolare, che è l'ukulele, cioè questa piccola chitarrina, chiamiamola così per intenderci, che comunque è una peculiarità, è una cosa particolare, e poi insomma è una bravissima pianista, quindi si accompagna al pianoforte, quindi se vedete appunto dei video su YouTube... o li sentite, o anche li toccate su YouTube, e se li toccate su YouTube noterete che si muove effettivamente Roberta, quindi mi ha smentito anche in questo. E poi devo dare ancora più ragione, perché in realtà, diciamo, la danza contemporanea si sta orientando anche molto sul teatro danza di Pina Bausch o altri, che non è strettamente legato comunque a una idoneità fisica estrema come poteva essere nella danza classica. Ma facciamo un attimo di pausa, perché con Roberta è bellissimo e riusciamo a spaziare tantissimo, ma il tempo stringe, e quindi l'ha già accennato Roberta, è in preparazione, o forse già preparato, ma glielo chiederemo, un nuovo album, e quindi ci ascoltiamo un brano da questo nuovo album, quindi registrato questa volta, e poi dopo ne...
anche in realtà è anche, credo sia pronto anche il mastering, quindi è lì, è pronto per l'uscita, che sarà intorno a settembre-ottobre, l'album, questo possiamo dirlo.
Ok, questo brano si chiama 5 schiaffi e una carezza.
Produco denaro, ma mi piace guardare lontano. Che colpa ne ho se il mio non è certo un lavoro che adesso mi rende dell'oro? La colpa che ho non l'ho se mi nutro di spirito, se amo vivere in bilico, tra la bellezza e l'amarezza. Prendo 5 schiaffi e una carezza. Che colpa ne ho se non riesco a mentire per convincere che vado bene per lavorare? Che colpa ne ho se mi piace spendere il tempo studiando la noia e il tormento e magari scriverci su, ma nessuno ormai paga più per nutrirsi di spirito. È per questo che vivo in bilico, tra la bellezza e l'amarezza. Prendo 5 schiaffi. baffi e una carezza. No, 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 non è facile convincere gli altri che vivo bene così, solo così. No, 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 non è facile convincere gli altri, ma se non vivessi così io morirei rinunciando ad essere me, rinunciando ad essere me, non lo farei neanche per te. Io amo nutrirmi di spirito, se mi piace vivere in me. E l'amarezza, prendo 5 schiaffi e una carezza, sì, tra la bellezza e l'amarezza, dammi pure 5 schiaffi, ma almeno una carezza.
Eccoci di nuovo in studio e con Roberta Giallo ci siamo ascoltati questo bel pezzo arrangiato in maniera molto elegante, semplice ma molto elegante, pianoforte.
Ringraziamo Valentino Corvino che è appunto l'arrangiatore del mio album.
E quindi ci siamo ascoltati questo brano. Innanzitutto, mentre ascoltavamo il brano, Roberta mi ha tirato un po' le orecchie perché invece che dire Mauro Malavasi ho detto Mario, no, ho detto Marco.
Hai detto Marco?
Ho detto Marco, chiedo scusa, anche perché insomma è un signor produttore. Quindi continuiamo questo dialogo con Roberta. Quindi avete sentito anche il suo lato, diciamo, pianistico in questo pezzo registrato. E volevo parlare di questo autoritratto dinamico,
sì.
Cioè, io vedo su internet che pubblichi tutti sti video con tante canzoni o piccoli stralci musicali dal titolo autoritratto dinamico. Allora io ho cominciato a farmi i miei castelli in aria, ho cominciato a pensare, sì, lei sta pubblicando su internet pian piano un suo autoritratto appunto in forma di video e musica, quindi anche qui arte integrata, e quindi questo è il suo autoritratto dinamico. Poi dopo, parlando della nuova uscita del disco di cui ci parlavi prima, insomma, mi dicevi che probabilmente il titolo dell'album stesso sarà proprio autoritratto dinamico. Allora, che cosa vuol dire esattamente questo autoritratto dinamico?
Autoritratto dinamico. Allora, intanto abbiamo l'idea della pittura in qualche modo, di ritrarre qualcosa, no? Quindi vedere una cosa e rappresentarla. Uno. Due, la dinamicità. Il movimento che accompagna questa rappresentazione. Adesso l'ho detto quasi in termini così un po' scientifici. Molto semplicemente l'autoritratto dinamico sono io, il mio pad o qualsiasi supporto tecnologico degli ultimi tempi messo davanti a me, quindi nella maniera del selfie, no? In cui uno si guarda, ormai questa parola è ovunque, e quindi io mentre mi osservo creo qualcosa. Nella fattispecie cosa creo? Creo una musica che è accompagnata da delle parole, oppure delle parole che accompagnano una musica. Quindi di fatto è come se io mi ritraessi guardandomi attraverso la musica e le parole, e ne viene necessariamente fuori un autoritratto che, anziché viaggiare attraverso il colore, ma di fatto viaggia anche attraverso il colore, perché nelle riprese, nei filmati, poi c'è anche il colore dentro, ci finisce la musica.
Ti fermo subito, prima di andare avanti voglio un autoritratto dinamico all'istante.
Okay.
Abbiamo qua sia un ukulele che un pianoforte.
Facciamolo forse col piano.
Dire qualcosa,
vedi, hai detto qualcosa,
quindi faccio anch'io un autoritratto dinamico.
Esempio, è anche questo tra musica contemporanea, l'improvvisazione e l'errore, perché altra cosa fondamentale che comunque deve quasi esserci nell'autoritratto dinamico è l'errore, l'imprevisto. È come se io anche in qualche modo volessi mettere a disposizione di chi vuol guardare o sentire questi autoritratti dinamici la verità della nascita di qualcosa. Cioè, noi in genere, quando presentiamo al pubblico una canzone, una musica, uno spettacolo, quello che è, ci arriviamo tutto il lavoro di cesellatura, di perfezionamento, no? Quasi come ci vergognassimo a volte di mettere in modo nudo la verità sul piatto. Invece in questo caso l'autoritratto è anche un'operazione di immediatezza totale. Cioè, io creo un qualcosa e non la edito. Oddio, al massimo la edito nel senso che scelgo un effetto di quelli che appunto la tecnologia mi mette a disposizione, un filtro o qualcos'altro, ma non c'è intervento, perché voglio in qualche modo proteggere la verità, il documento, è come se fosse il documento di un momento. Infatti l'autoritratto dinamico è rappresentazione di uno stato d'animo attraverso l'immagine, la musica e le parole, ma è anche uno stralcio di diario esistenziale, perché io metto in essere un'emozione riprendendola.
Sì, ecco, voglio sottolineare, Roberta, che non tutti se lo possono permettere questa cosa, nel senso che ovviamente Roberta insomma anche un talento, comunque anche uno studio passato che gli permette di fare queste cose, però appunto dopo che ci hai detto queste cose volevo capire perché il disco poi si chiama nello stesso modo, cioè sì. Continua anche nel disco questo modo,
sì.
Questo approccio.
Allora, qui è un po' complicata la risposta. Diciamo che paradossalmente, ma la vita è paradossale sempre, almeno per me è stata sempre paradossale, questo disco è il primo disco che uscirà sul mercato, ma non è che io abbia ieri imbracciato l'ukulele o il pianoforte. Io scrivo canzoni da quando ho 11 anni. Poi per varie vicissitudini della vita, ma diciamo, guarda, sia fortunate che sfortunate, perché secondo me poi non esiste fortuna o sfortuna, questi dischi, anche passati, che avevo registrati, non sono usciti. Allora, che cosa succede? Che io arrivo a 30 anni con l'ennesimo disco, ma stavolta uscirà, me lo sento, lo so, è sulla carta, come dire, che dico, ma come faccio io a dare un incipit che non, di fatto non è un incipit? Cioè, io per il mondo di fuori uscirò con l'album come se fossi il primo, in realtà è più quasi una raccolta di canzoni e del passato e del presente, ma anche del futuro. Allora, il titolo Autoritratto Dinamico non è un titolo che sta al disco in sé, è come se fosse anche un mio, adesso non è che voglio usare questi termini, ma sì, usiamoli, insomma, è come se fosse un po' il mio epiteto, cioè comunque anche una parola per definire cosa sono io, e io sono un autoritratto dinamico, perché per la stessa cosa che ti dicevo prima, secondo me la creatività, così come la musica e le canzoni, non sono solo quello che finisce in un CD, ma è eternamente musica la mia vita, è musica anche questa, cioè le nostre parole, e quindi in qualche modo autoritratto dinamico sono io, e questo CD vuole essere il bigliettino da visita, la presentazione di me. Inoltre, in qualche modo, volevo anche proprio sottolineare, appunto, attraverso questo titolo, la contemporaneità, che è utilizzata proprio nel senso in cui si utilizza per, come dire, per citare ciò che è contemporaneo, cioè, ma anche artisticamente. Volevo anche proprio portare alla luce, visto che una volta che il CD uscirà avrò la possibilità che tante persone leggano questo titolo, di dire che io faccio autoritratti dinamici e che è un qualcosa in cui credo, come se fosse un'operazione concettuale che poi in realtà invece io suggerisco anche di far fare agli altri. Probabilmente magari un giorno mi metterò seduta in un posto con un pubblico e proverò a far fare loro gli autoritratti dinamici, perché penso che ognuno debba farlo, debba guardarsi, debba cominciare a guardarsi, ad accettarsi, a piacersi, a dire qualcosa. E magari lo farò, anzi nei concerti a volte già lo faccio, di prendere un malcapitato o un fortunato, ma ve l'ho detto, la fortuna non esiste, portarlo sul palco, osservarlo, in quel caso però è più un ritratto dinamico, nel senso guardo la persona e la descrivo musicalmente. Però che ne sai, insomma, io inviterei il pubblico a provarci un giorno, mettersi davanti a una telecamera e provare a creare qualcosa guardandosi, perché noi dobbiamo guardarci, io credo, non è un'operazione solo narcisistica, anzi cioè il narcisismo dopo che ti sei guardato tante volte non esiste più, cioè sei tu che ti riconosci. E quindi questo è un album anche in cui io mi riconosco poi alla fine, e sono felice di dire che mi riconosco, perché vuol dire che dopo tanti anni, dopo tante trafile, è un album in cui sento che la mia anima è stata ritratta bene. Questo devo ringraziare anche la squadra, e anche ringrazio il produttore di questo album, Corrado Azzollini, che insieme a Valentino Corvino, produttore artistico, hanno insomma dato la possibilità a questo album di esistere.
Grazie Roberta, sì, Valentino ho avuto anch'io modo di conoscerlo grazie a Roberta, al teatro Zelig, che insomma qui si sono esibiti appunto.
Ci siamo esibiti anche noi due.
Ci siamo esibiti anche io e Roberta insieme, è stato bello, e insomma Valentino Corvino, che oltretutto insomma suona qui a Bologna nell'orchestra del Comunale, oltre a varie collaborazioni importanti, un suo disco con collaborazioni insomma con...
Sì, da Battiato, Trilogurtu, Antonella Ruggero, Samuele Bersani e tanti altri.
Esatto, insomma. Quindi insomma una produzione artistica che era doveroso citare. E l'altra cosa che ti volevo chiedere a questo punto era, prima ancora di chiederti, volevo dire che io questi dischi che hai registrato prima, prima o poi li vorrò sentire, insomma me li passi sotto banco in qualche modo, però non so, non ci si riesce, spero che col tempo, visto che ci conosciamo da infinitamente tanto tempo.
Ho anche smarrito delle tracce, se vogliamo proprio dirlo, dovrei ricontattare...
Le tracce del disco, cioè nel senso che proprio non, cioè,
quelle arrangiate
non si trova dove sia.
Anche smarrite, perché poi il disordine a volte mi accompagna, così come i traslochi. Quindi cambiando casa, cambiando pelle, qualcosa va smarrito. Ma è bene anche così.
È bene così, perché è un'opera d'arte anche questo. Cioè, dobbiamo smarrire, cioè è un'opera d'arte, un ritratto dinamico. Volevo chiederti a questo punto, mi sembra il momento di chiedertelo, che ruolo gioca l'ironia nella tua vita e quindi nella tua opera?
Ah, guarda, io penso che se non avessi scoperto l'ironia fin da quando ero piccola, sarei morta. Non morta nel senso dentro la bara, ma morta alla vita, perché comunque cosa è successo? Che la vita ha sempre disatteso in qualche modo le mie aspettative, i miei desideri, sempre, perché la vita cosa fa? La vita è la prima artista, quindi non è che dice tu vuoi fare una cosa e lei te la lascia fare, no, anche lei vuole creare. Quindi quando si impara ad accettare che quello che vuoi non sarà mai esattamente come lo vuoi, anche le cose più catastrofiche, cominci a vivere veramente. Ci ho messo del tempo per impararlo in modo pieno, però anche diciamo prima di capirlo pienamente ero incline all'ironia, non so, è come se fosse un'arma di difesa, come se fosse un qualcosa che mi permettesse di reagire bene a qualsiasi evento. E in più devo dire che anche grazie a quest'ironia, che poi si lega secondo me forse anche un po' a quello che sono quando uno mi vede, non lo so, c'è come un aspetto mio che in modo irrinunciabile va verso la battuta, va verso, non lo so perché, però diciamo che mi ha salvato e mi ha aiutato costantemente. Infatti nel disco non possono mancare dei brani ironici, così come appunto l'accostamento del comico e del tragico, che sono due componenti eternamente presenti nella mia vita, probabilmente bilanciate, cioè che si bilanciano tra di loro. Penso che se non avessi la comicità e non avessi la tragedia, non avrei equilibrio alla fine io. Ovviamente queste cose poi sono, cioè, hanno in qualche modo anche definito, insomma, la mia poetica, ecco, se possiamo utilizzare questa parola.
Ma no, beh, certo, sì, ascoltando. No, ma insomma, condivido quello che hai detto, anche perché ascoltando anche brani che non avevo ancora ascoltato tuoi, insomma, si sente benissimo la tua impronta, insomma, e, insomma, complimenti.
La sfiga non è mancata nella mia vita, ecco, questo possiamo dirlo. Però a vederci, e poi appunto sarà stata veramente sfiga, ma chi l'ha detto? Cioè, è questa la...
Infatti, secondo me è questo che... Vedi, secondo me sì, quest'ultima tua riflessione... Insomma, la condivido molto. Ma quindi, visto che il tempo ormai sta finendo, la mezz'ora sta finendo, io voglio chiederti un ultimo commento sul mondo discografico, se voglio ancora girare il coltello nella piaga. Tutto. Cioè, nel senso, anche a livello, insomma, magari anche più per gli addetti ai lavori, che sì. Poi, boh, anche questa cosa non mi piace. Cioè, secondo me è bello che ci si parli tutti, perché ma spesso non mai... ci si conosce. Cioè, anche lamentarsi sempre, spesso è dovuto, io credo, a non conoscere la vita degli altri, perché secondo me, insomma, ci si parla poco fondamentalmente, no? Cioè, fondamentalmente dietro alla musica c'è... dietro a quella, al cantante o alla persona che vediamo presentata dalle pubblicità o che cosa, c'è dietro tantissime persone che lavorano, tantissime persone che lavorano, no? E quindi anche se puoi dirci qualcosa di questo aspetto del mondo discografico, anche quello che c'è dietro, quello che hai notato, quello che ti sembra importante, e poi dopo se ci lasci, diciamo, dandoci qualche notizia su questo nuovo album, so, un po' qualche particolare sulle date ce l'hai detto, non lo so. Qualcosa in più, non lo so se ci vuoi dire con chi esce oppure non lo sai ancora per scaramanzia, insomma se ci vuoi dare una piccola esclusiva.
Vediamo cosa posso dire.
Mi sentirei onorato.
Allora, il mondo discografico è un po' come la fila alle poste, ma le poste di un mondo in cui appunto i passaggi funzionano male. Ma questo non lo dico appunto con tono inquisitorio e lamentoso. Cioè, dico che comunque il mondo discografico, vuoi i tempi, vuoi il denaro mal distribuito in qualsiasi settore ormai, vuoi il fatto che spesso si lavori più per parentele, anche diciamolo, cioè, insomma, come nel cinema, anche il mondo della discografia spesso è fatto di cugini, fratelli, parenti, ma da un certo punto di vista potrebbe avere un senso anche quello, cioè così come il calzolaio una volta poteva avere un figlio che diventava a sua volta calzolaio, certo. Bla bla bla. Niente, il mondo della discografia è messo male, detto in parole povere e semplici, però è anche vero che è messo male secondo me perché non ha ancora trovato nuove vie per promuovere la nuova musica, cioè sta funzionando, prova ancora a funzionare come funzionava prima, però il mondo nel frattempo è cambiato, il modo di fruire la musica è cambiato, la cosa su cui toccherebbe intervenire è: il mondo è cambiato, come possiamo tutelare questi musicisti che in qualche modo... Che poi ormai stiamo aumentando anche noi musicisti, quindi quando tu dicevi che saremmo ascoltati... Cioè, probabilmente il pubblico che ci ascolta forse sono addetti ai lavori anche loro, chissà. Però volevo dire, la situazione discografica è difficile perché in qualche modo, sì, chiunque oggi realizza un disco, ma il problema poi è come lo realizzi e come lo metti sul mercato e chi, soprattutto, quante persone possono venire a conoscenza di questo disco... questo è il vero problema, cioè la promozione, quella fase lì, oltre al fatto che anche per fare un disco, insomma, o uno viene prodotto, la fortuna di essere prodotto, fai tipo me, che al di là di aver messo gli impegni, il tempo, il sangue, comunque le lacrime, perché sai che le canzoni vengono fuori dalla risata ma anche dalla sofferenza, non ho messo magari soldi, però ecco, e diciamo che anche le case discografiche, non avendo soldi, non investono a volte su chi magari potrebbe meritare di più per talento, per impegno, ma investono su quello che gli dà la sicurezza che potrà vendere. Fai qualsiasi reality, qualsiasi persona esca fuori da lì, avrà avuto più visibilità magari di un altro, e quindi noi puntiamo su questo, tanto li venderà sti dischi. Ecco, questo è un po' secondo me il problema, che magari una certa discografia, non dico tutta, perché invece ci sono anche persone che puntano tra virgolette sul talento, sul merito, su qualcosa che non so neanche definirlo, poi però purtroppo parte della discografia è ancorata a questa cosa, cioè si promuove quello che già venderà qualcosa indipendentemente da una qualità o un appeal vero e proprio. Quindi in realtà cosa posso dire, che nel mio caso, adesso ritornando a me, adesso ho fatto un po' una mia analisi della generale. Per quel che riguarda me, io posso dire che la mia strada è stata molto complessa, perché ho avuto a che fare in questi anni sia con major che con etichette indipendenti e bla bla bla. Però, come dire, spesso poi non sono arrivata a degli accordi, e qui ripeto, non voglio essere neanche critica, perché semplicemente appunto o non ci si metteva d'accordo, oppure slittavano le cose, oppure succedeva un cataclisma. Quindi alla fine io con molta pazienza ho cercato una mia strada, prima attraverso la collaborazione, cioè conoscendo e cercando di collaborare con le persone che stimavo e con cui sentivo un'affinità. Poi da lì, perché la vita poi funziona così, funziona a sinergia, capillarizzazione, di rimbalzo a quello, di rimbalzo a quell'altro, sono arrivata al mio attuale produttore, e poi magari si è aggiunto un'etichetta e poi adesso si è aggiunto un manager e poi... E quindi piano piano, diciamo, la mia piccola armata Brancaleone sta arrivando a destinazione. Allora, poi mi chiedevi dei nomi precisi su, diciamo, appunto le sinergie di questo album. Sicuramente posso dirti che io sono la cantatrice, cioè quella che ha scritto le canzoni, Roberta Giallo, la seconda persona, insomma, che... con cui ho realizzato i brani e ha fatto gli arrangiamenti è Valentino Corvino, maestro Valentino Corvino. La terza persona, che anche lui poi è una seconda persona, è Corrado Azzolini, produttore dell'album, che è un produttore cinematografico, anche, anzi vi faccio in bocca al lupo sia a lui che a Valentino, che poi ha fatto le musiche del film, per il film che uscirà, un film sulla mafia. E poi, sì, ci dovrebbe, cioè, so il nome dell'etichetta con la quale uscirò, ma non la dico per scaramanzia. E poi, voglio dire, magari a loro non gli importa. E invece no, ecco, quello cosa dirò, che questo disco uscirà a settembre-ottobre, uscirà anche un romanzo, musicale anche quello in qualche modo, stando a quello che dicevo prima, mezzo autobiografico, diciamo. E poi approfitto di questo tempo che resta per dire che debutterò insieme a Valentino Corvino, col quale mi sono occupato della parte musicale, nello spettacolo di Federico Rampini, L'economia spiegata con i Beatles, che appunto debutterà al Festival dell'Economia il prossimo 31 maggio a Trento, e sarà un'esperienza meravigliosa, perché poi io devo dire che adoro il teatro, e vedere nel teatro portata la musica insieme a anche la cultura in qualche modo, credo sia insomma una fortuna poterci essere, poi farlo attraverso i Beatles, che sono stato il gruppo che io ho più amato da quando ho 10 anni, credo. Comprai il mio primo disco, fu dei Beatles, quando fui a Londra, non so.
Roberta, ti devo interrompere, perché insomma stiamo un po' sforando, ma sono contento di sforare un pochino, perché insomma...
una certa ora.
È una puntata un po' speciale. Guarda, penso che appunto ci siano veramente delle energie nuove e positive, anche un modo di pensare il mondo del lavoro e dell'arte, insomma, nuovo, che... Insomma, sono convinto veramente che darà nuovo slancio, nuova linfa vitale anche al mondo discografico, perché insomma i tempi sono cambiati, i modi di pensare anche di chi insomma, ha gestito finora le case discografiche può cambiare. C'è una nuova generazione entrante che è molto umile e molto preparata, e quindi vincerà la preparazione. Quindi credo molto anche a quello che dici tu sulle sinergie, insomma, è
noi
così che riusciamo a...
Noi siamo una sinergia, sappilo, quindi...
Esatto, siamo già una sinergia, e quindi io sono molto contento. Ringrazio Roberta Giallo, e invito tutti...
Grazie Andrea Lorenzoni, insomma, per avermi voluto qui. Magari ritornerò, insomma, chissà.
Beh, io sarei contentissimo, non so se sarò ancora qui a fare questa trasmissione, però insomma ancora voglio curiosare nell'ambiente bolognese per un po'. Quindi dicevo, ringrazio Roberto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Suono Critico, e ciao a tutti.
Ciao.